Allora, Salandino ci ha lasciato con un bel quesito. Io sono andato a vedere i numeri, perché poi mi piace sempre approfondire i numeri. Negli ultimi 3 anni sono 18 i gol di Dybala.
In 3 anni?
Negli ultimi 3 anni di Serie A.
Ah, di Serie A.
Negli okay. ultimi 3 anni.
E 33?
33 quelli di Berardi. Tanto per fare una cosa, due ruoli diversi. Però vabbè, dai, ne parliamo. Adesso però è il momento, lo volevamo fare, volevamo dedicare un momento a mister Arrigo Sacchi. Allora andiamo a presentare così gli ospiti che abbiamo, perché oggi insomma mister compie 75 anni, abbiamo qui anche un libro, stiamo ripercorrendo alcuni momenti straordinari, però ce lo facciamo raccontare anche da chi lo ha vissuto molto da vicino. Dai, facciamo un giro con i nostri ospiti, dai.
Eh sì, allora diamo il benvenuto a Carlo Pelegatti. Ciao,
Carlo.
Sì, buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato Carlo, grazie per aver accettato il nostro invito.
E poi diamo il benvenuto a Silvano Ramaccioni.
Ciao Silvano,
buon pomeriggio
grande.
A tutti voi, che grazie bello. Di avermi chiamato, perché sono contento per festeggiare il compleanno di Arrigo. E grazie a voi.
No, grazie Silvano. Poi adesso veniamo subito a te. Poi ultimiamo il terzetto che ci piace tanto e vai.
Franco Ordine.
Ciao Franco.
Eccoci qua, buon pomeriggio, un abbraccio a Silvano e a Carlo.
Grazie a Franco.
Allora, io prima di iniziare prendo un estratto di un'intervista di Arrigo Sacchi che ci racconta di una partita dell'89 di Coppa Campioni. Sentite questo estratto e poi lascio a voi ogni parola.
Una partita indimenticabile, forse per il valore dell'avversario e la storia dell'avversario, la più importante fu col Real Madrid. Avevamo pareggiato 1-1 l'andata a Madrid in una partita francamente dominata da noi. Per la prima volta, mi dice a Butragueño, io mai da bambino, da ragazzo, da giocatore avevo visto una squadra venire al Santiago Bernabeu ad aggredirci, a portarci via il dominio del pallone e del campo, avere l'iniziativa. Eravamo frastornati,
che Milan era quel 89 con la sfida con Real Madrid, l'andata, poi il ritorno 5-0, dove veramente vediamo un calcio spettacolo. Silvano, posso cominciare da te? Il primo pensiero, dai.
Sì, il primo pensiero è rimasto a lungo, perché nei corridoi interni di Camp Nou a Barcellona c'era scritto nelle pareti proprio questo 5-0 del Milan con il Real Madrid. E ringraziavano il Milan a Barcellona perché le due partite, e per anni nessuno ha avuto il coraggio di cancellare quelle scritte fatte con un pennello nel corridoio che dava accesso al terreno. Si parlava di quella partita lì, di Real Madrid e Milan 1-1 e 5-0.
Carlo Pellegatti, cosa ha rappresentato Sacchi per il calcio italiano?
Sì, dopo aver salutato, oltre che tutti gli amici che ci stanno ascoltando, anche Silvano Ramaccioni, il pezzo di storia del Milan, e ovviamente Franco Ordine, ma io l'ho sintetizzato così: l'uomo che ha trasformato l'Ungheria in realtà. Il calcio di Arrigo Sacchi, che ha allenato la squadra, non detto da me, ma dalla FIFA, la squadra più forte della storia, che è riuscito a trasformare questa utopia proprio in realtà. Cioè, era, come piacerebbe sentirlo dire a lui, una grande orchestra con degli splendidi musicisti. Con la grande orchestra già suoni una grande sinfonia, ma quando i musicisti sono così formidabili, ecco che la sinfonia diventa qualcosa di sublime. E quindi, fuori di metafora, l'unione di grandi giocatori, di un grande allenatore con delle idee straordinarie, ha portato il Milan non solo a vincere, ma, come voleva il presidente Berlusconi, a convincere.
Franco Ordine.
Beh, io prendo proprio lo spunto da quest'ultima parte dell'intervento di Carlo Pellegatti per dire che intanto dal giorno in cui Arrigo Sacchi arrivò a Milanello e soprattutto fatto dai giorni successivi, quando cominciò prima a vincere lo scudetto uscendo da Napoli con l'applauso dei tifosi napoletani, perché il Milan aveva vinto 3-1, aveva sorpassato il Napoli di Maradona e lo aveva fatto giocando in maniera splendida, passando poi appunto per la famosa finale del Camp Nou con la Steaua, ci fu l'equipe che titolò: da oggi poi il calcio non è più quello di una volta. Quindi da questo punto di vista si può definire così l'intervento e l'ingresso di Arrigo Sacchi nel calcio italiano. È stato l'uomo che lo ha completamente rovesciato e gli ha provato in qualche modo anche a fargli cambiare la storia, le abitudini, i costumi, la tradizione, che era di tipo completamente diverso. Poi devo aggiungere che però, come si dice in economia, il combinato disposto tra lui da una parte e Silvio Berlusconi dall'altra, secondo me sono quelli che hanno in qualche modo cambiato, oltre che il destino dei tifosi milanisti e del calcio italiano, anche quello della nazionale, perché poi fu sotto la spinta di Silvio Berlusconi che Arrigo Sacchi approdò alla panchina azzurra, dove sfiorò il titolo mondiale nel 94 a Pasadena. E devo dire che proprio in questi giorni sia lui che Franco Baresi hanno espresso un rimpianto che credo sia molto legittimo, e cioè che quella grande impresa di una squadra che era partita molto lentamente e che tra mille disavventure, giocando a orari impossibili, con una temperatura incredibile, 90% di umidità, era arrivata fino alla finale e fino ai calci di rigore con il mitico Brasile, non aver ottenuto nemmeno un riconoscimento è stata una grande ingiustizia.
Silvano Ramaccioli,
sono d'accordo con Franco Ordine. Questa, aver lasciato il Milan per parlare di quanto è successo negli Stati Uniti è la cosa che Arrigo merita e che meritava tutta la sua squadra. Per quanto riguarda il Milan, è vero che era il direttore d'orchestra con dei grandi professori, ma gran parte di questi professori l'aveva plasmati lui dal suo arrivo. Faccio dei nomi perché erano grandi calciatori, ma con l'impiego di Sacchi lo hanno dimostrato: Colombo, Evani, grandi calciatori, ma la mano di Arrigo l'aveva portati alle stelle.
Sì, l'idea conta. Allora qui Carlo,
e qua si entra nella diatriba, ci no? Scrivono infatti anche la stessa cosa. Poi non tutti, insomma,
contano più i giocatori e l'allenatore, esatto, no? Rientriamo di nuovo in quel discorso. Carlo, tu che ne pensi di questa diatriba che ormai ci accompagna, no? Perché molti dicono senza quei giocatori Sacchi non poteva fare quel tipo di calcio, e quindi contano di più i giocatori che l'allenatore. Tu come la vedi?
No, io sono d'accordo con Silvano Ramaccioli. Allora, questi giocatori con un altro allenatore avrebbero vinto probabilmente, non so se tutto quello che ha vinto Sacchi o meno, ma un conto è vincere, cosa entrare nella leggenda, nella storia. Loro sono stati fortunati perché non sono vinto, ma sono entrati nella leggenda, nella storia. E entrare nella leggenda, nella storia, bisogna vincere in una certa maniera. Se vinci 5 finali 1-0 con 10 gli avversari, dice squadra XXXX, ma non lasci dentro. Invece c'è stata la meravigliosa unione tra un grande gioco e grandi giocatori, e allora così entra nella storia, nella leggenda, nel mito, altrimenti sei solo un vincitore d'albo.
Franco Ordine?
No, volevo soltanto, sicuramente vi sarà arrivato qualche messaggio che magari a proposito della prima Coppa dei Campioni del Milan di Arrigo Sacchi citerà la fortuna della famosa nebbia di Belgrado. Io ricordo che in quella famosa cavalcata europea contro la nebbia, sicuramente poi ci sono stati tre episodi che avrebbero fermato un qualunque esercito, e cioè il gol non visto nella ripetizione della partita a Belgrado. Il gol annullato per un fuorigioco inesistente a Gullit nella partita di Madrid, il gol annullato e non visto il colpo di testa di Rijkaard a Brema. Ecco,
bravo.
Questi tre episodi avrebbero probabilmente fermato anche un esercito, non riuscirono a fermare quello squadrone mitico.
E poi ci scrivono: si può dire che non ci sarebbe stato un grande Milan senza Sacchi e non ci sarebbe stato un grande Sacchi senza Milan?
Silvano,
questo è anche vero. Adesso Silvano può raccontarci che cosa, perché noi diciamo quello che Sacchi ha fatto per il Milan e per il calcio italiano, però adesso magari Silvano ci può raccontare cosa ha fatto il Milan per Sacchi.
Silvano,
guardate che qua eravamo neanche in ritiro con Sacchi da neanche un mese, e un giorno a tavola ci disse, dovevamo fare una amichevole a Salviata, non so con chi, vi dirò se vinceremo il campionato, era prima di partire. Direi che quando si parla di Arrigo, delle sue passeggiate notturne nei corridoi delle camere di Milanello, e qualche giocatore ha fatto delle polemiche perché dice pensava solo al calcio, non è vero niente, pensava agli uomini e li ha creati e li ha corretti dove dovevano essere corretti, momento per momento, partita per partita. Tutto quello che ha fatto è 99 volte su 100 merito suo, anche della società sicuramente, del dottor Berlusconi, di quello che gli si metteva a disposizione, però quello che è successo con Arrigo sono cose irripetibili che ci avevano fatto perdere neanche il calcio italiano era nato sulla paura delle gare esterne, e con Arrigo andare in trasferta era come giocare a San Siro, e non era questione perché il Milan aveva sì una grande tifoseria, perché la squadra approcciava tutte le partite nella stessa maniera. Quando dice Butragueño che non aveva visto mai nessuno che riusciva a Madrid contro di loro a prendere in mano la partita sul piano del possesso palla, sul piano del gioco, non aspettare di rimessa per fare un contropiede o per salvarsi con un palo all'ultimo minuto. Ha creato una squadra che è sempre meraviglioso da vedere. Voglio ricordarvi un'amichevole di questo Milan di Arrigo, un'amichevole che giocammo contro il Manchester, e il giorno dopo nei giornali inglesi i titoli erano teacher italiani, i professori italiani. Vincemmo 3-2 e c'erano anche diversi giocatori non titolari in quel Milan che giocò quell'amichevole. Se vi capita di vederla, guardate in televisione anche oggi quella partita Manchester United-Milan che vincemmo 3-2. È una cosa sì, meravigliosa da vedere.
È vero.
Gol di Borghi.
Franco, voglio chiedere una cosa prima di salutarvi. Ho la sensazione, però, che, correggetemi se sbaglio, che sia più apprezzato quel Milan di Sacchi all'estero che in Italia, e vi chiedo perché, se è una sensazione sbagliata la mia, che spesso insomma sento più dire ma non è vero, Sacchi c'era grandi giocatori, è come se noi rifiutassimo in qualche modo, visto la forte attaccamento.
Questa è un'osservazione molto pertinente ed è comunque figlia del nostro come dire, del nostro essere italiani,
esatto. Del nostro background, non mi viene.
Sì, del nostro essere un po' provinciali, sì. E soprattutto figli dell'Italia dei comuni, del gonfalone, e quindi della fazione anche calcistica, oltre che politica, oltre che regionale. E quindi da questo punto di vista, mentre invece all'estero, obiettivamente, il fascino che
è successo.
Come la scia di una stella che si portava dietro il Milan, era molto più apprezzato perché fuori, perché all'estero, in qualche modo, il Milan rappresentava esattamente l'opposto di quello che era l'immagine del calcio italiano, cioè tutto astuzia, catenaccio, molta tattica, difensori molto robusti. Quel Milan lì invece era
intanto, più europeo.
No, ma soprattutto era calcisticamente figlio dell'Olanda, sì. Perché e non soltanto perché ci fossero degli olandesi, ma figlio dell'Olanda perché per esempio praticava un fuorigioco che aveva sconsolato letteralmente il Real Madrid. Nell'anno successivo al famoso 1-1 e 5-0, quando il Milan vinse l'andata 2-0 e poi fece il ritorno a Madrid, in quella circostanza il Milan, che non era in una grande condizione fisica, riuscì a mettere 27 volte in fuorigioco Ugo Sanchez e Putragueño, che erano la coppia d'attacco del Real Madrid.
Sì. Senti Carlo Pellegatti, ci scrive: con quella squadra, Capello, 4 scudetti, una Champions e altre 2 finali, se non cala la nebbia a Belgrado. E questo, vedi, come dire, ha fatto meglio Capello, vedi, c'è sempre questa diatriba anche.
Ma
qui,
niente,
no?
Aspetta, mi sembra ordine già aver spiegato la storia della rabbia. Vediamo prima una rete che era dentro di 1,5 metri e che l'arbitro non so come abbia fatto a non vedere, poi parliamo della nebbia. Comunque grazie a tutti chiamato,
grazie Silvano Ramaccioni,
grazie.
Un grande abbraccio, team manager del Milan, di quel storico Milan. Carlo, però ti volevo chiedere questa cosa, perché insomma tu di Milan e voi di Milan avete raccontato tante cose. Vedi, un ascoltatore ci scrive questo, come rispondi, che ne pensi?
Guarda, la risposta è lapidaria e straordinaria. È esistito il Milan degli immortali di Arrigo Sacchi, è esistito il Milan degli invincibili di Fabio Capello, è esistito il Milan dei meravigliosi di Carlo Ancelotti. Questi tre aggettivi rispondono alla domanda. Milan degli invincibili, un'epoca, il Milan degli immortali, un'altra epoca, il Milan dei meravigliosi. Sembra la risposta.
Hai risposto bene. E questo Milan, Carlo, come lo definisci?
Non avevo dubbi.
E questo Milan come lo definisci?
Quello di oggi, intendi?
Quello di oggi?
Devo trovare, guarda, ti giuro, parlavo l'altro giorno, in questo momento è un po' limitativo, no? Perché non è un grandissimo aggettivo. Però perché bisogna vincere per prendere degli aggettivi auti.
Certo.
Penso che sia d'accordo. Il Milan dei sorprendenti.
Sì, ti sta sorprendendo, in effetti, ci può stare. Io vorrei chiudere con voi solo con un'ultima cosa che è un po' di attualità. Stiamo ancora, in questi giorni si parla molto di Donnarumma e del futuro. Voi che ne pensate?
Che farà?
Che farà, Carlo? Che cosa ti senti di dire? Insomma, questo ragazzo che è un po' al bivio, no?
Diciamo così, che faccio cronaca, non opinione. Il Milan ha offerto 8 milioni più bonus, compresi i bonus.
Sì.
Sembra che la risposta, o meglio, la richiesta sia di 10/12, non lo so se 10 o 12. Questa situazione è ferma da 2 o 3 mesi. Perché non è vero che il Milan-Napoli muoversi prima, no. Bisogna contestualizzare un anno fa chi sembrava venisse Ragnik, non potevano lavorare, sembrava che Maldini e Mazzano andassero via. Quindi questa è la situazione. C'è la voce che Donnarumma, no, voglio assolutamente restare. Ma se vuole assolutamente restare, visto anche la situazione in generale dell'economia, e il fatto che il Milan abbia offerto il 30% in più,
firma
anche sul piano rispetto al 6, anche sul piano dell'immagine, indubbiamente speriamo che qualcuno dia dei giusti consigli a Donnarumma, a meno che lui abbia dietro una squadra che gli offra quella cifra. E allora però attenzione, e poi lascio a Frank. Il Milan aspetta ancora però già nel cassetto ci sono dei portieri. A un certo punto dirà Donnarumma, io devo saperlo perché devo investire delle cifre, e questi portieri possono lievitare se sanno che io cerco.
Certo.
La situazione
chiaro.
È abbastanza di stallo, e se Donnarumma vuole veramente rimanere deve fare qualcosa per farlo capire al Milan, che non l'ha ancora capito.
Ordine.
Allora, io sarò molto didascalico. Il Milan nella sua storia ha vinto con Giovanni Galli e Pazzagli nell'era di Arrigo, con Sebastiano Rossi e con Antonioni nell'era di Capello, con Nelson Dida nell'era di Ancelotti. Nessuno dei tre era considerato uno dei portieri più forti al mondo.
Vero.
Bene, il Milan ha fatto un'offerta da 8 milioni, credo che andare oltre, che chiedere, reclamare oltre, significa secondo me non aver capito A, che è cambiato il mondo dopo la pandemia, e B, che il Milan andando incontro alla folle richiesta di Raiola, si metterebbe nelle condizioni di fare la fine di certi club che hanno collezionato dei record di debiti da fallimento. Per cui secondo me, se accetta questo contratto di 8 milioni, bene, altrimenti sarà bene che lui dica apertamente che quegli 8 non gli bastano e vada dove più gli aggrada. Credo che nessuno dei tifosi del Milan sarebbe a questo punto avrebbe rimpianto, avrebbe soltanto capito di che pasta è fatto sia Donnarumma che la sua famiglia, non certamente Raiola, perché lo conoscevamo da tempo in meno.
Ah sì.
Bene.
Tra l'altro, insomma, si parla di questo affare Holland al Barcellona, cioè sarebbe la cifra totale, si parla di 345 milioni.
Fermiamoci qua. Ringraziamo tantissimo Carlo Pellegatti e Franco Ordine per essere stati con noi. Grazie mille ad entrambi.
Grazie.
Un saluto a tutti.
Un abbraccio. Allora, io.
No, che tra l'altro bisogna capire poi il Barcellona, come, già che è una situazione particolare dal punto di vista finanziario, no?
Sì, infatti pure questo è da vedere. Io voglio due precisazioni velocissime. Allora, mi dicono: caro Piccari, vedi anche tu celebri parrucconi che pontificano come sacchi e capello. Io non capisco perché c'è da essere sto astio. È una cosa che non capirò mai, no? Perché mi sembra che qui noi abbiamo celebrato i 100 anni di Agnelli, l'Inter, il Milan, il ricordo della Lazio, della Roma, e quindi già essere fuori strada così... Lasciamo perdere, andiamo avanti. Poi c'è un altro che dice che io ho fatto ironia sul Milan e adesso ho cambiato tono di voce. Io oggi ho fatto ironia sul Milan e chiedo, forse tu hai sentito un'altra trasmissione. Abbiamo parlato, iniziato con la nazionale, ho fatto una domanda su Donnarumma, quale può essere il futuro. Poi ci giungono delle voci, io ve le dico, poi se succedono bene, se non succedono,
e poi
amen.
Ne stiamo parlando
e
da
mi sembra
un po',
che Pellegatti, che è uno che segue il Milan, avete sentito
cosa.
Che cosa ha detto. Non è che è andato leggerino, avete sentito che cosa ha detto? Quindi voglio dire, a me delle volte mi sembra che...
Si deve far sentire, deve dare un segnale al Milan, che sia sì o che sia no.
Io lo dico con grande rispetto, credo che qualcuno quando ci ascolta ha dei gravi problemi, e quindi noi siamo anche qui per aiutarvi, magari ascoltando i podcast, risentendo, uno può ricapire, riascoltando, no? Più volte ascolti una cosa, la impari anche a memoria e la capisci meglio. Ci fermiamo, break.